Stavamo parlando appunto di ieri sera, voglio che lo capite questo, avevo che ve la spiegare, è da tempo che ve lo voglio spiegare, perché casomai può succedere che qualvolta non mi vedete predicare, non significa che non lo voglio fare, o no, non ho una predica, non ho un insegnamento, perché ho sempre pronto, sempre un insegnamento ce l'ho sempre pronto, però si chiama l'unzione del momento, cioè significa, la Bibbia dice, c'è un versetto in Corinzi, chi presiede? Presieda con diligenza, cioè chi guida una riunione deve essere attento, chi presiede, presieda con diligenza e deve capire l'unzione del momento. Dove c'è religione non si permette allo Spirito Santo di fare una cosa nuova, no, c'è prima la lode, la preghiera, l'adorazione, la parola. E se lo Spirito Santo, Gesù quando si muoveva, non è che si muoveva così organizzato, non era, noi dobbiamo dare un certo ordine alla riunione, però poi dobbiamo anche essere un po' disordinati se il Signore vuole che sia così. E si chiama l'unzione del momento, cioè capire al momento cosa Dio vuole fare. Può succedere che arriviamo qua, fratelli, non c'è né lode né adorazione, subito la parola di Dio, può anche succedere. Può succedere che arriviamo qua e ci raccogliamo l'offerta. Vuol dire che Dio vuole fare prosperare a qualcuno perché c'è ciò è più del dare, cioè, non dobbiamo mai abituarci col Signore, mai. Infatti, prima di entrare nello studio che devo farvi stasera, che non è questo, vi voglio dare una scrittura per farvi capire cos'è l'unzione del momento. Se andate con me in Giovanni, capitolo 5, versetto numero 19, parla dell'unzione del momento. Giovanni capitolo 5, versetto numero 19, parla dell'unzione del momento. Ora voi leggete, dice Pastore, ma qui non c'è scritto l'unzione del momento. Lo so che non c'è scritto, come nella Bibbia non c'è scritto Trinità, come nella Bibbia non c'è scritto incarnazione, cose importanti, come nella Bibbia non c'è scritto rapimento, però ci sono, si capiscono leggendo i versetti. Allora, verso 19 dice, allora Gesù rispose e disse loro, in verità. In verità io vi dico che il figliuolo non può far nulla, attenzione, ed era Gesù, non può far nulla da se stesso se non quello che vede fare dal Padre. E le cose infatti che fa il Padre le fa ugualmente anche il figlio. Notate che Gesù non faceva le cose perché le voleva fare, ma perché o aveva un programma. Ma nello spirito vedeva fare al Padre, vedeva che Dio gli diceva le cose, cioè seguiva la guida dello Spirito Santo. Infatti dice, in verità vi dico che il figlio dell'uomo non può far nulla da se stesso se non quello che vede fare dal Padre. Quindi al momento ci viene data qualcosa, al momento non è che uno, io per esempio parto da casa e dico ok, stasera faremo lode e adorazione. No, a me colpiva il fatto di una frase che mi ha stravolto. Che la pace noi non la possiamo trovare altrove se non ce l'abbiamo dentro. Da questo ho capito che doveva essere una serata profetica, dove lo Spirito Santo è il Signore, dove Lui guida, dove Lui. Perché io vi dico una cosa, fratelli, noi non lo sappiamo, ma chissà quante cose Dio ha detto nel cuore. Con le parole, con la parola, con qualche versetto, con l'adorazione. Cioè, si crea. E io ho visto. Mentre adoravo, che dovevo farmi da parte per permettere di adorare, per mettere la lode, per mettere l'adorazione, perché non lo vedevo nello spirito che dovevo predicare. Quindi Gesù non faceva quello che lui voleva fare o come da programma, come gli scribi e i farisei. Lui faceva quello che vedeva fare dal Padre. Allora lui lo faceva. Quello che al Padre non lo voleva fare, non lo faceva. Scusate. Non solo a me per predicare o insegnare, ma anche nella vostra vita. Siccome stamattina una sorella doveva andare a pregare per una che ha un cancro terminale, 43 anni, e lei manco lo sa che ha questo cancro. Dice, Pastore, come posso sapere se quando parlare, come non parlare? Ci si deve seguire l'unzione del momento. Anche voi nelle vostre vite, fratelli, dovete seguire l'unzione del momento, non dovete parlare perché dobbiamo parlare. Dobbiamo capire quando Dio ci fa parlare. Perché se tu parli quando Dio non ti dice di parlare, fai solo danni. Qui dobbiamo parlare nel tempo di Dio, capire l'unzione del momento. Perché la Bibbia dice che per ogni cosa c'è un tempo, Ecclesiaste 3. C'è un tempo per tacere, un tempo per parlare. Gesù si muoveva e seguiva l'unzione del momento. Capiva quando doveva guarire, quando doveva insegnare, quando doveva riprendere. Per ogni cosa c'è un momento. Una cosa detta nel momento sbagliato, anche se è giusta, diventa sbagliata. Quindi c'è una bella frase che penso, vediamo se mi ricordo, che diceva devi trovare il tono, cioè il tono del momento, capire il momento. Un uomo di Dio disse: quando il diavolo non riesce a farti fare cose sbagliate, ti farà fare cose giuste o ti fa dire cose giuste nel momento sbagliato. Quella cosa giusta, quella parola giusta, quell'atteggiamento nel momento sbagliato è diventato sbagliato. È il momento, bisogna trovare il tono adatto. Madonna, questa frase che è bellissima, se la trovo. Guardate, guardate che bello. Se volete scrivere, potete scrivere, se volete. Con il tono giusto, io prima la leggo e poi vado piano piano. Con il tono giusto si può dire tutto. Con il tono sbagliato, nulla. L'unica difficoltà è trovare il tono. Lo leggo di nuovo. Con il tono giusto si può dire tutto. Io vedo che se parlo con i miei figli, i fratelli, in base al tono che ho ricevono, in base al tono che ho si ribellano. Quindi mi sforzo, fratelli. Sai, ti voglio dire una cosa. Cioè, voglio trovare il tono. Però attenzione, con il tono giusto si può dire tutto, anche rimproverandoli. E con il tono sbagliato, nulla. L'unica difficoltà è trovare il tono. Riuscite a capire? Quindi dobbiamo imparare a trovare il tono. Tu puoi dire tutto, puoi dire, però oltre al tono dovete trovare il momento giusto. Quindi dobbiamo capire che c'è un'unzione del momento. E ieri sera è stato un momento profetico dove lo Spirito Santo si muove con piccole parole, con piccoli versetti, non con sermone, con insegnamenti. Poi mi è piaciuto anche la lettura semplice di Isaia 53. Bellissima questa. Ognuno seguiva la propria via. Perché in un matrimonio non c'è unità? Perché ognuno segue la propria via. E allora le cose non funzionano. Va bene, allora, parlando di unzione del momento, io volevo fare ieri in chiesa l'insegnamento, ancora volevo continuare, un popolo di profeti, perché quest'anno Dio mi ha toccato con questa parola. Io voglio un popolo di profeti. Che significa un popolo di profeti? Che dobbiamo diventare tutti profeti delle nazioni? No, significa che Dio vuole che noi dobbiamo imparare a profetizzare, entrare nel profetico. Con parole di conoscenza, parole di sapienza, profetizzare soprattutto, cioè, ma io non so profetizzare con le sacre scritture. Poi vi darò, vediamo dove arriviamo, una ricetta per profeti, come entrare nel profetico, come ricevere le parole di conoscenza. C'è una ricetta per poter capire il profetico. Questo solitamente si chiama protocollo profetico. Io non ve l'ho detto protocollo perché non si capisce bene, ma lo dico ricetta. Ora, all'improvviso, ieri, lì ho capito l'unzione del momento. Cioè che la Chiesa, se io insegnavo queste cose, alcune nella comunità nostra non riceveranno questo messaggio. Perché? Perché sono lenti a capire, fratelli. Non sono abituato a studiare, non sono abituato a meditare. Allora, sono abituato a fare riunioni, a fare culti. E allora dicevo: Signore, ma questo studio che è così importante, che le persone, per certe persone è sprecato. Paolo dice in un verso, dice: io non ho potuto parlarvi come a uomini spirituali, ma come a bambini in Cristo. Quindi si erano persi il programma, era sprecato. Paolo, che era furbo, si è inutile dare un insegnamento a persone, no che non se lo meritano, attenzione, perché tutto per grazia, noi compresi, ma non lo capiscono. Tu parli di qualcosa che non lo capiscono. Quindi Dio mi ha detto di fare questo insegnamento nella scuola biblica, dove si è abituati a dimorare nella parola di Dio, dove si è abituati a sprofondare la superficie, a studiare. Quindi voglio continuare, perché Dio vuole che diventiamo un popolo di profeti. Perché io posso colpire in una riunione, voi nelle vostre vite potete colpire tante cose, tante situazioni, nella famiglia. Non c'è bisogno del pastore che va a profetizzare. Voi dovete diventare profeti. Dio mi ha detto, sono sicuro che Dio mi ha parlato. Senti, una parola per te, o marito, alla moglie. Senti, una parola per te, a una curcare che è tardo, ci stiamo alla lesione. Ho una parola per te. Parlare in questi termini, fratelli. Cioè, quante volte io e mia moglie ci parliamo e diciamo, guarda che lo sento da parte di Dio. Ti dico questo perché lo sento da parte di Dio. O mia moglie mi ha detto a me, e quando ci diciamo, ci mettiamo in mezzo a Dio, vuol dire che è profetico. Quindi è buono chiedere consulto al pastore, eccetera, ma abituiamoci che Dio vuole che tutti siamo profeti. Chi l'ha detto questo? Chi tu sono? Come si chiama Paolo quando me? Chi ha detto? Mosè, vi ricordate Mosè? Cosa ha detto Mosè? Giosuè era geloso, vi ricordate che era geloso Giosuè? Dice, ma ci sono gli altri che profetizzano, Mosè, cioè, voleva dire, tu solo puoi profetizzare perché tu sei il profeta, tu sei l'uomo di Dio. Che cosa ha detto Mosè? Volesse Dio che tutto il popolo diventasse profeti. Sei geloso di me, ci disse Mosè a Giosuè, sei geloso di me, ma volesse tutto il popolo che fosse profeti. Quindi, fratelli, io non sono geloso, io voglio che tutti profetizziamo, tutti abbiamo una parola da dare ai fratelli, alle sorelle, edificarci gli uni gli altri, a volte anche correggerci con amore gli uni gli altri, capire il momento, avere il tono, non Giovanni Battista, il tono giusto però, e quindi edificarci, insegnarci e correggerci se è il caso gli uni gli altri. Questo è importante, perché nelle chiese è sempre così, la gente è sempre scontenta perché è il pastore, ma non si può dare un peso sempre a una persona. Tutti dobbiamo diventare profeti di Dio e dare una parola da parte di Dio. E ora vediamo se è biblico questo giorno. Andiamo intanto in Primo Corinzi, capitolo 14, versetto numero 1. Iniziamo col verso 1. Cosa dice Paolo in 1 Corinzi 14:1? Dice, procacciate, sta procacciate, mi piace, vedete, non dice cercate, ma dice pro, cioè fallo con insistenza, fallo prima, fallo dopo, fallo sempre. Procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che profetizzate. Perché? Verso 2. Perché chi parla in lingua edifica, non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito profetisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Attenzione, fratelli, chi parla in altra lingua a chi edifica? A se stesso. Ma chi profetizza edifica la Chiesa. Ora io vorrei, dice Paolino, io vorrei che tutti parlassi in altre lingue. Anche io vorrei, ma non tutti lo fanno, fratelli. Ma non perché non sono battezzati con lo Spirito Santo, ma perché a volte non lo so. Non... E per questo io ieri volevo che si entrasse anche nel ricevere Spirito Santo, nel ricevere chi non ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. Chi... Per il pastore Chris, per esempio, noi abbiamo sempre insegnato, e nel mondo pentecostale si usa, si dice, che uno nasce di nuovo e poi si riceve lo Spirito Santo parlando in altre lingue. Il pastore Chris la pensa diversamente. Il pastore Chris, notate che nelle rapsodie lui mette molta enfasi nato di nuovo, nuova nascita. Avete visto nelle rapsodie? Se non l'avete visto vuol dire che non l'avete letto, ma se l'avete letto lo vedete per forza. Lui dice, sempre, lui dice che quando uno nasce di nuovo si è battezzati con lo Spirito Santo. Poi, susseguentemente, uno può cercare l'immerso, il battesimo con lo Spirito Santo. E può essere che in quel minuto si parli in lingue, come può essere che in quel minuto non si parli in lingue. Però, se uno vuole parlare, tutti però possono parlare in lingue. Basta che lo eserciti. Ci vuole un pochettino di fede. Fede, esercizio, non dubitare. E se sono io che parlo, ecco la non fede, e non mi viene, ma non è che va bene con telegramma o con sms, è qualcosa che tu inizi poi a esercitare. Atti 2 dice, ed essi iniziano a parlare in altre lingue, quando i discepoli ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo iniziano a parlare in altre lingue. In realtà, fratelli, non parlavano in lingue, parlavano in lingue che gli altri conoscevano. Allora in realtà che cosa stavano facendo? Profetizzavano. Quindi si può ricevere lo Spirito Santo anche non parlando in lingue ma profetizzando. Quindi io prima scoraggiavo le persone, perché mi hanno insegnato a scoraggiare, io avevamo il ministero dello scoraggiamento. Scoraggiavamo tutti quelli che non ricevevano. Se una persona non parlava in lingue, tu non sei battezzato con lo Spirito Santo. Può essere invece, non è vero, fratello, uno può essere battezzato con lo Spirito Santo, però non ha quella fede, quell'allenamento di esercitare a pregare in lingue. Tutti possono essere battezzati con lo Spirito Santo. C'è chi esercita subito le lingue, c'è chi no. Io ho provato anche con gli studenti, alcuni hanno ricevuto, alcuni no. Che vuol dire che non hanno lo Spirito Santo? No, sono battezzati con lo Spirito Santo. Perché se non sono nati di nuovo hanno, sono immersi nel corpo di Cristo. Solo che a volte non si ha la fede per poter parlare la lingua, come no, a volte non si ha la fede per pregare per gli ammalati, come non si ha la fede per cacciare i demoni, che vuol dire che non fa queste cose, non è battezzato? No, bisogna esercitare. I doni si esercitano. È come tu, vi faccio un esempio, impari qualcosa nel telefonino. Se non la pratico ogni giorno, dopo un mese... Vero, è solo Milo. Dopo un mese. Paolo disse a Timoteo: esercita il dono che è in te, il quale ti fu trasmesso con l'imposizione delle mani. Se Paolo non esercitava, lo perdeva. Fratelli, se io faccio il pastore, se io non esercito, lo perdo. Tutto quello che noi non esercitiamo, lo perdiamo. Quindi dobbiamo imparare a esercitare i doni di Dio. Allora, continuiamo. Primo Corinzi 14 verso 5, questo qua lo dobbiamo rivedere. Dice: io vorrei che tutti parlassi in altre lingue, attenzione, ma molto di più che profetizzate. Quindi, fratelli, qui fa capire che uno dei doni più importanti che c'è, che cos'è? Profetizzare. Per quale motivo? Vedete per quale motivo? Guardate il versetto 5, quando continua e dice: perché dici chi profetizza com'è? È superiore a chi parla in altre lingue, a meno che interprete, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Ma ora, fratelli, no, c'è un'altra cosa. Il versetto numero 4 dice: chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Il verso 13: chi profetizza invece parla agli uomini edificazione, esortazione e consolazione. Sapete che volevo dire Paolo, fratelli? Che mentre noi siamo qui, mentre noi siamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, svolgiamo la nostra vita, il diavolo sta distruggendo qualche fratello, qualche sorella, e noi non lo sappiamo. Allora, siamo insieme, tu profetizzi, siccome la profezia, la prima cosa che fa, abbiamo detto che la prima cosa che fa la profezia, edifica. Ora, che significa edificare? È il contrario di distruggere. Se tu distruggi una cosa o l'edifichi, edificare significa costruire. La prima cosa che fa la profezia è che edifica un fratello, edifica una sorella. Perché? Perché c'è qualcuno che distrugge. a casa, dovunque, viene distrutto pensieri, qualcosa che succede in famiglia. Allora, fratelli, quando va nella chiesa, fuori c'è uno che distrugge, nella chiesa ci deve essere uno che edifica. C'è qualcuno, fratelli, nelle nostre case che cupiglia sembra carta igienica, i figli. La carta igienica chi la prende sempre, la mette pronto per... I vostri figli fanno queste cose, fratelli. Ma quei mani si studiassero, fratelli. Se non appigliamo un altro genitore, la carta è la mettiamo già. Fammi sempre. Ho detto questo esempio così, mi è venuto un esempio, non è che tanto elegante, però per dire, fratelli, chi è che sempre pensa alle cose che mancano? Quelli più maturi, i genitori, se fosse per i figli. Quindi, siccome fuori, in questo minuto, il diavolo sta distruggendo la chiesa, i fratelli, chissà che cosa sta facendo nella mente, non lo sappiamo, fuori c'è un demone che distrugge, nella chiesa ci deve essere qualcuno che edifica. Ecco perché è importante, dici, che voglio che profetizzate, perché se tu parli lingue, shikala, shakala, se tu parli lingue e basta, ma non profetizza un fratello e non lo edifichi, quello se ne va a casa distrutto. Quindi la profezia che fa? Uno, edifica, poi l'altra parola qual è? Esorta, cioè ti spinge verso un modello. L'altra frase qual è? Consola. Quindi capite che c'è un diavolo fuori che sta cercando, fratelli, di distruggere, di ammazzare, di non venire più in chiesa, di non pregare. Allora, nella chiesa che cosa c'è bisogno di più? Di parlare in lingue? No! Lo farò a casa, da solo, a pregare in lingue. Nella chiesa c'è bisogno di profetizzare. Perché? Per edificare ciò che il diavolo sta rompendo. Per consolare le persone che sono sconsolate. L'altra parola qual era? Per esortare. Esortare significa, non è rimproverare. Nelle Adi la parola esortare significa rimproverare. Fratello, io ora ti esorto. Invece esortare, io scoperto, significa spingere verso un modello. Esortare significa, fratello, lascia perdere, Dio vuole che tu cerca la benedizione, cerca la pace, tu lo spingi verso un modello. Quindi perché dobbiamo profetizzare? La natura della profezia ha tre aspetti e sono: uno, l'abbiamo visto qui sempre in Mimo Corinzi 14, versetto 3, la profezia edifica, esorta e consola. Notate che la profezia non giudica. Quando sentite una profezia, Dio mi ha detto che se non ti fermi te la fa pagare, te la fa pagare cara, Dio ti giudicherà, queste cose no. Semmai ci può essere una parola di sapienza, che Dio ti rivela, guarda che se non la smetti di fare questo stile di vita, il diavolo ti aspetta alla porta. Non è un giudizio, è un avvertimento di Dio. Attenzione, fratelli, cercate di capire quello che voglio dire. La parola di conoscenza serve per conoscere il passato e il presente. Io questa cosa me la scriverei, che è importante, me la sono scritta una volta, fratelli, e mi è entrata nel cuore, e ora so che cos'è la parola di conoscenza. Ripeto, la parola di conoscenza ti rivela, Dio ti rivela le cose del passato e le cose del presente. Viene una persona, Dio mi dà una parola, Dio mi ha detto che tu eri così, 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 e Signore ora ti vuole consolare. Quindi mi ha rivelato il suo passato e mi ha rivelato anche il presente di quello che Dio vuole fare. Questa fa la parola di conoscenza. La parola di sapienza, invece, Dio ti dice il futuro. Ora riepilogo un pochettino perché mi rendo conto che è un po' complicato. La parola di sapienza ti fa conoscere il futuro. Guarda che io vedo, Dio mi ha detto che succederà questo, fra 6 mesi è così, se tu... Una volta, Signore, mi ha fatto una cosa un po' pesante, nel senso che dopo 6 mesi, se continui, tu vedrai il frutto di quello che tu hai detto. Questo non è una parola di conoscenza, questa è una parola di sapienza, perché parla del futuro. Quindi, la profezia edifica, consola ed esorta. La parola di conoscenza rivela le cose del passato e di quello che sta vivendo al presente. La parola di sapienza parla del futuro. queste cose le trovate in 1 Corinzi 12, quando parla della parola di conoscenza, parola di sapienza. Questi sono i doni dello Spirito. Io vi ho detto questo per farvi capire che ogni dono ha la sua funzione. E la parola, la profezia, perché Dio vuole che diventiamo profeti? Perché, fratelli, c'è bisogno di fratelli che vengono edificati, che vengono consolati e che vengono esortati. C'è più da edificare, c'è più da consolare, c'è più da incoraggiare che distruggere. Perché per questo già ci pensa il diavolo. Quindi, fratelli, cerchiamo di collaborare con Dio nel diventare profeti, nel diventare profeti di Dio. Impariamo a profetizzare. Non abbiate paura. Dice, se sbagli, ti correggiamo. Ok? Nell'amore, con amore. Stamattina li bersagliamo di versetti. Ogni tanto mi prende, mi alzo ai figli e gli do la scrittura. Dio mi ha dato darti questa scrittura stamattina. Dio, li dobbiamo coprire con la parola. C'è un bel verso in un salmo che dice, come può un giovane rendere la sua via pura? Perché è difficile vederlo. Batti sul versetto, fa capire tante cose. Come può un giovane rendere la sua via pura? Ci fa capire, è difficile. Per quelli che siamo più grandi è più facile, fratelli, perché loro hanno i mormoni più avanzati. Sono chi dei mormoni, sono sempre attento che ti pigliano. Gli ormoni, non i mormoni, ok? Ecco perché la Bibbia dice, come può un giovane rendere la sua via pura? C'è quasi impossibile. E poi dice, custodendola con la tua parola. Infatti nella stanzetta dei miei figli c'è un bel quadro, ho fatto fare un quadro anni fa, che dice proprio così, come può un giovane rendere la sua via pura? Custodendola con la tua parola. Quindi se loro non leggono la Bibbia, cosa va a leggere la Bibbia a chi? Siamo noi che dobbiamo profetizzare. Mia moglie mi ha detto, quest'anno mi è piaciuto di più degli altri anni, perché di solito quest'anno pregavamo e basta. Quest'anno dico, ora io prendo la Bibbia, profetizzo e vado a scontare tutti. Ho preso Deuteronomio capitolo 8 e ho letto tutto il capitolo 8. Quindi a me non mi interessa se ci sono o non ci sono, l'importante è che, cioè, se mi ascolto o non mi ascolto, ma che ci sono. Perché come il fumo passivo fa male, la predicazione, la proclamazione, lo stesso lo ricevono, vi assicuro che è lo stesso. Quindi dobbiamo prendere il rischio di avere fede, di proclamare, di profetizzare con le scritture. Quindi abituatevi ogni tanto a prendere le Bibbie, a spalancarle, a leggere come famiglia e dire, aspetta, tu ora mi aspetti, tu leggi. Già sto prendendo sempre a Geremi, sempre a leggere la Bibbia. L'altro giorno ho trovato un cugino, fratelli, che leggeva la Bibbia da solo. Mi piace sta la posizione, infatti a mocciavo, si vede la porta, mi sa così, e lui non se n'è accorto. L'ha scoperto ieri qua, quando qualcuno gli ha detto che... Dici, perché, che facesti, papà? E dico, Geremi, hai visto? Tante gente hanno messo mi piace, insomma, cerco di incoraggiarlo. Ah sì, dice, ci piace però. Non gli piace molto farsi riprendere, però è bello, fratelli, che noi profetizziamo ai nostri figli con la parola di Dio. Dateci versetti, fratelli. Anche quando li rifiuteranno, sembra che non ascoltano, profetizzate. Cosa disse Dio a Ezechiele? Ezechiele, possono queste ossa morte rivivere? Cosa gli disse Ezechiele? Signore, tu lo sai. Ora noi lo sappiamo. Cioè, Ezechiele non lo sapeva. Noi lo sappiamo. Possono queste ossa rivivere? Sì, com'è che queste ossa hanno ripreso a rivivere? Quando Ezechiele iniziò a profetizzare. Profetizzò e lo spirito venne. Lo spirito non può venire se non c'è qualcuno che profetizza. Ecco perché vuole che tutti diventiamo profeti. Ecco perché il diavolo vuole chiudere le bocche e con certi pastori ci riesce, perché tutto deve essere il pastore ti dà la benedizione, la buonanotte santa, perché se non ti dà la benedizione santa, la cena del Signore deve fare lui, l'imposizione delle mani deve fare lui, tutto deve fare lui, perché prima c'era il prete, ora c'è il pastore. Invece quando la Bibbia insegna, io voglio che tutti profetizzate. Tutti, dice tutti. L'abbiamo letto tutti o no? Dov'era? C'era un versetto che dice tutti. Allora, c'è scritto sicuramente, perché l'ho letto. Ecco, sì, verso 3. Io vorrei che Che? 3, 14 verso, no, scusate, 14 verso 5, no, scusate, verso 4. Manco i due. 5. Io vorrei che tutti, dici tutti sono la fenomena, giusto? Tutti. Attenzione, tu puoi profetizzare anche se non sei un profeta. Non è che per forza devi essere un profeta per profetizzare. Come tutti possiamo insegnare la parola di Dio anche se non sei un insegnante. Tutti possiamo dare la medicina ai nostri figli senza che siamo farmacisti. No, non posso dare la medicina perché devi andare farmacista. No, dai la medicina, no, non fa di te un farmacista. Però lo puoi fare. Quindi la stessa cosa, noi possiamo profetizzare anche se non siamo profeti. Quindi questo è molto importante. Impariamo a profetizzare. E vi sto dicendo come fare, fratelli. Anzi, c'è qualcuno che lo fa così con i figli, dando qualche scrittura? Non cadete nella tentazione nel dire gliel'ho già detto. No, voi continuate a profetizzare. Dice la Bibbia, Marco 11, verso 23 e 24, di continuare a parlare al monte. E il monte si sposterà. Non basta a volte una volta. Ma ce l'hai detto, pastore? Lascia perdere, continua, profetizza, continua a parlare. Qualcuno lo fa? Lo fate, fratelli? Lo fai? Gloria a Dio. Io queste cose le ho scoperto senza che nessuno me le ha insegnato. Dopo ho scoperto. Cioè, perché a volte tu le cose le fai per fede e Dio ti dà la conoscenza solo dopo. Questo significa camminare per fede. Noi vorremmo fare il contrario. Prima vogliamo la conoscenza e poi farlo. Invece io ho fatto certe cose senza che io sapevo che si facevano. Ma era lo Spirito Santo. Poi nel tempo ho capito che fare in questa maniera è profetizzare. Scritto nel libro dell'Apocalisse, ma più di una volta è scritto. Quindi mi è successo diverse volte. Una volta mi è successo a Cammarata, poi avete detto un versetto ad ognuno. Sì, a ognuno. A ricordare, io manco mi ricordo più quale, ma a me mi hanno cambiato vita certe versette, o io quando l'ho date, certe persone mi conoscono per i versetti che ci ho dato. Io, cioè, se ne scappa, io ultimamente mi succede che quando preghiamo per gli studenti, all'improvviso Dio mi dà una scrittura, mentre prego. C'era uno che in questi giorni proprio apigliavo per i capelli, si stava immergendo in cose di scientologi. Listen loud, mi pare, cosa orientale. E all'improvviso il Signore mi ha detto un passo di Isaia, dove dice: io ho abbandonato il mio popolo perché sono pieni di pratiche orientali. E ci disse poi, guarda che ti visiterà uno spirito, un demone, che ti dirà nella mente, marizza nei carni, fratelli, perché appena finito vederlo dice, successo. Ci disse, verrà un demone che ti dirà: non c'è bisogno della Bibbia, la saggezza si può trovare anche nelle cose orientali. Ci si guarda che questo è successo a me e io ho tolto tutti i libri. Ci pastore male, mi visita a pregarvi mia ora per il suo spirito. Mi ha visitato oggi. E lì Dio mi ha dato il versetto di Isaia che dice: io ho abbandonato il mio popolo perché sono pieni di pratiche orientali. Fratelli, ora come ora sta uscendo fuori la New Age, la nuova era. Dove si parlano delle cose simili alla Bibbia, l'importante è che non c'è Dio. L'importante è che tu puoi ricevere saggezza e sapienza, ma anche se non c'è Dio, non ha importanza è Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo. Lo spirito dell'anticristo ti propone le cose senza Dio. Infatti la Bibbia dice: quando vi diranno pace e sicurezza, cioè l'anticristo cosa farà? Io ti do pace, io ti do sicurezza. Tu, l'importante è che prendi il mio marco. Prendendo il mio marco tu sei tranquillo, sicuro, non vivrai in pace. Perché? Invece Dio cosa vuole fare? Vuole preparare uno spuntino di 1000 anni per fare vedere come le cose funzionano nel suo regno. Qual è questo? Il regno dei 1000 anni, per fare vedere come funzionano le cose sotto il suo regno. Quindi vedete, fratelli, c'è da profetizzare, da parlare, ispirato dallo Spirito Santo, dare scritture. Tu non sai perché a volte dai scritture, ma tu dai scritture. Quel verso che una volta ha dato alla moglie del Valmeri, prima di predicare, io non potevo predicare perché ho detto a Valmeri, pastore Valmeri, se io non do questa scrittura non posso predicare. Quello non sapeva manco che era un modo per profetizzare, però fratello, dopo di ora ci piglia l'infarto la moglie. E lei, non so se eravate presenti, ha fatto la testimonianza pure, dice che nella, mentre era in ambulanza, chi l'ha tenuta forte è quel versetto. Per me c'è un futuro e la mia speranza non sarà distrutta. Proverbi capitolo 18, versetto numero 23. Quindi questa è profezia. Chi me l'ha data? A me me l'ha data il Signore mentre ero chiuso, che piangevo nella stanza perché volevo farmi il trapianto del midollo osseo. Uno mi ha dato una cassetta e quando ho messo la cassetta dice: c'è qualcuno che ha bisogno di questa profezia, c'è qualcuno che ha bisogno di questa scrittura. Proverbi 23, 18, mi pare che è 23, 18. E quella scrittura a me mi ha dato la vita. Ci abbiamo fatto un convegno una volta, ci abbiamo fatto anche una cosa, vi ricordate che abbiamo distribuito quelle immagini? Ci abbiamo fatto, cioè, l'ho predicata, l'ho insegnata, ha dato tanto coraggio, cioè io sono stato consolato. E Paolo dice: con la stessa consolazione che io stesso sono stato consolato, consoliamo gli altri. Quando ti colpisce qualcosa, colpisce anche gli altri. Il primo che ti viene in mente, il primo che ti passa nella stanza, tu hai bisogno di trasmettere quella profezia. Amen? Ok, allora, ok, passiamo al break, dai.